Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui per parlare di questa enorme sfida che si vive adesso con la società della conoscenza, in particolare la società della conoscenza inclusiva, che, come diceva Romeo, cade in mezzo di questa crisi che sta in realtà, io credo, quasi cominciando. Non abbiamo raggiunto ancora la profondità della crisi. Io parlerò oggi di questi temi verso una società della conoscenza inclusiva, che è la tematica fondamentale della Fondazione Mondo Digitale. La innovazione, la istruzione e l'inclusione nell'Italia, nell'area Roma-Lazio, che è il risultato di questo lavoro che abbiamo fatto nella Fondazione. Dopo la crisi e l'innovazione sociale, la sfida dell'innovazione sociale, esempi di innovazione sociale e proposte. Che è una società della conoscenza inclusiva? Una società focalizzata sullo sviluppo e attenzione per le persone e il pianeta. In questa società della conoscenza, le opportunità dei frutti della conoscenza, delle nuove tecnologie e dell'innovazione in tutte le dimensioni della vita, inclusa l'industria, la salute, l'educazione e la cultura, consentono l'affermazione e lo sviluppo di tutte le persone, nessuno escluso. Per questo lavoriamo noi la Fondazione Mondo Digitale. La forma in cui abbiamo concettualizzato la società della conoscenza per farlo operativo è in tre grandi campi. La innovazione, dove la tecnologia, la conoscenza deve essere per tutti. La istruzione, specialmente la istruzione a lungo termine. La inclusione, che è la pari opportunità per tutti. E i valori culturali, la generosità, la giustizia, la libertà, la pace, sono tutti elementi che se vengono insieme in la Fondazione Mondo Digitale. Quando noi lavoriamo i nostri progetti, non lavoriamo in un campo separato dall'altro. Tutti i nostri progetti hanno la congiunzione di questi quattro campi. Adesso il risultato che abbiamo visto della ricerca che abbiamo fatto precisamente su questi tre campi della innovazione, la istruzione e la inclusione. Qui vediamo, andrei molto rapidamente questo perché il messaggio è molto semplice. Il messaggio che viene fuori dell'studio fatto per l'Italia è che l'Italia fa fatica in questi tre campi. Mentre che Roma-Lazio si colloca abbastanza bene dentro del contesto italiano. Questo sarà il messaggio. Però alcune cifre sono interessanti. Per esempio, nel Global Information Performance, la performance dell'innovazione globale, la posizione dell'Italia, e in tutti questi indicatori, voi vedrete che la posizione dell'Italia relativamente è abbastanza bassa. No? Nel Global Innovation Performance, la posizione è 26 di 48, cioè di un gruppo di 48 l'Italia si trova 26, e questo messaggio di che l'Italia si trova 26, 30, di 40 si ripete costantemente. E nell'European Innovation Scoreboard, questo è un indicatore dell'innovazione che fa l'Europa, l'Italia si trova 23 di un gruppo di 37. Nella produttività noi sappiamo che del 2001 al 2005 la produttività dell'Italia è stata zero, mentre altri paesi crescevano, l'Italia cresceva zero, no? Dopo abbiamo la spesa lorda in ricerca e sviluppo, l'Italia spende l'1,1% del PIL, invece la media dell'Europa è 1,7, no? E la Svezia, che è il migliore, spende 3,9. E così, in brevetti, l'Italia si trova nel posto 22 di 37, di un gruppo di 37. La prossima. Prendiamo, queste sono informazioni del Roma-Lazio, no? E nel Roma-Lazio abbiamo che Lazio e Roma si trovano abbastanza bene dentro il contesto italiano. Per esempio, nel Innovation Scoreboard, l'indicatore di innovazione delle regioni, il Lazio si trova in posizione seconda. E così via, il Lazio si trova in posizione prima in termini di occupazione nei servizi di tecnologia e di medio-alta tecnologia. Però si trova in la posizione 12 in quanto a occupazione nelle imprese manifatturiere. Perché? Bueno, perché l'economia del Lazio è fondamentalmente servizio, pertanto è molto debole, quasi tutta l'industria forte sta realmente nella Lombardia e nel nord dell'Italia. L'altro? Istruzione. In istruzione abbiamo che il livello secondario superiore della popolazione per età 25 a 64 anni è bassissimo. L'Italia si trova 25 in un gruppo di 28 paesi dell'Europa. In istruzione terziaria altrettanto. La proporzione della popolazione di età 25 a 64 anni è solo il 12% che ha istruzione terziaria. La media della OCSE è 26, la posizione dell'Italia è 34 di un gruppo di 36. Questo parla di una mancanza di innovazione nel settore della istruzione dell'Italia. Invece in la regione Lazio la posizione dentro dell'Italia della regione intanto proporzione di laureati in disciplina scientifica tecnologica è la seconda di 20 e così via, è la prima di 20 in proporzione della popolazione con istruzione terziaria, lo quale mostra che nel contesto italiano la regione, il comune si trova abbastanza avanti. Qui abbiamo una situazione, una media di 12 studenti per PC. Adesso parlava Romeo di che Obama vuole fare una riforma educazionale dove un PC per studente. Nell'Italia abbiamo 12 studenti per PC. Questo mostra che c'è tanto da fare per migliorare l'attrezzatura, no? Della scuola italiana. Inclusione. Nuovamente l'Italia in termini di aspettativa di vita, l'Italia fa molto bene. Se voi vedete, ha una sesta posizione di un gruppo di 32 nazioni. E questa aspettativa di vita ha anche incrementato. Cioè, l'Italia in realtà, in termini di mortalità infantile e aspettativa di vita, è uno dei paesi migliori del mondo. Invece anche se può dire che per spese sociali l'Italia non fa male, non è che non spende socialmente. L'Italia ha un valore superiore alla media dell'Europa, delle 15 nazioni della Comunità Europea, con un 24,2% del PIL. Invece l'Europa ha un 23%, no? Se questi sono aspetti positivi, non è che tutto non vogliamo dipingere una posizione completamente negativa, no? Però c'è tanto da fare e la parola chiave alla fine è innovazione, innovazione, no? Indicatore di inclusione nella Italia, qui comincia a cambiare la cosa, no? La povertà, l'Italia è quinto in termini di povertà, il totale della popolazione a rischio di povertà è quinto dentro di un gruppo di 29. E la stessa cosa con la povertà del femminile, che è anche più alta la povertà del femminile, c'è una disparità, che la povertà, il rischio di povertà degli uomini. Questo è un dato che voi avete ascoltato sicuramente al cantante Bono, che sempre critica l'Italia, no? Per il livello di aiuto che danno al terzo mondo. In realtà l'Italia si trova nel posto 20 di 22 nazioni per il livello di aiuto che dà all'assistenza allo sviluppo. Qui c'è qualche dato di quello che succede in Roma, Lazio, no? C'è dato di adulti assisti finanziati, nell'anno 2006, del 2005 al 2006 ha avuto un incremento dell'11% il numero di adulti assistiti finanziariamente e il numero di anziani assistiti ha cresciuto del 16.8%. Questi sono dati che riflettono una voglia di investire nel sociale. In realtà, credo che nel DPF del 2009 al 2011 si è promesso che si mantendrà la spesa del sociale. E qui ci sono dati finalmente interessanti della dinamicità delle imprenditrici donne e del numero di imprese di proprietà straniera. Cioè, Roma Lazio offre una possibilità alle donne e alla popolazione straniera di crescere a livello imprenditoriale. In realtà è uno dei settori di crescita più dinamici di tutta la imprenditorialità. Per esempio, il numero di imprese di proprietà straniera ha cresciuto il 16% entro il 2005 e il 2006. E abbiamo anche tante organizzazioni di non profit e volontario. Ci sono qua 721 per la regione, 500 per la provincia, 372 per il comune. Una base di organizzazione del sociale, no? Bueno, questa, come diceva, un po' ritornando alla società della conoscenza inclusiva, è chiaro che l'Italia fa fatica, no? E ha bisogno di un cambiamento olistico, non solo di un'innovazione dell'industria, un'innovazione del sistema paese, di un'innovazione del sistema. D'altra parte, l'area Roma-Lazio è certamente una regione all'avanguardia in Italia, però per quanto riguarda la società della conoscenza inclusiva, tuttavia c'è ancora una gran quantità di lavoro per raggiungere un posto di leadership tra le migliori regioni del mondo. È qui che l'innovazione sociale diventa tremendamente importante. E questa è un'innovazione che si beneficia l'intera società, per esempio l'educazione, o settori svantaggiati della società, per esempio i disabili, i rifugiati, i disoccupati. Questa è la sfida dell'innovazione sociale. E oggi non si può pensare semplicemente in un'innovazione per l'industria, per la competitività industriale. Si deve pensare, in realtà con questa crisi, si deve pensare in che paese l'Italia vuole diventare. La crisi apre questa sfida, no? Di pensare che dove vuole arrivare l'Italia in 10 anni, però non solo industrialmente, fondamentalmente socialmente, olisticamente, come sistema paese. Perché questo, l'Italia sta in un declino relativo, no? Non è che non cresce, è che cresce meno che gli altri. L'importante adesso è pensare come questa crisi ci fa riflettere e creare opportunità di innovazione che beneficino a tutta la società. Bueno, come diceva, la crisi offre un'opportunità vera per definire meglio il tipo di società che l'Italia vuole diventare: una società più innovativa, più istruita, più giusta, più solidale. Insomma, una società della conoscenza inclusiva, una società della conoscenza per tutti. Però quali sono gli ingredienti dell'innovazione sociale? Adesso, noi, nella Fondazione Mondo Digitale, stiamo cominciando a fare tutta una riflessione di questo campo dell'innovazione sociale, che è una nuova frontiera dell'innovazione, no? E in questo campo, come diceva prima, il settore, il target, no? Sono la società intera o le persone svantaggiate. Per questo che non è un'innovazione che produce il mercato. Il mercato produce normalmente innovazione per quelli che possono pagare. Invece qui parliamo di un'innovazione che è fondamentalmente per includere, e quella è la parola chiave, inclusione nella innovazione sociale. Dopo, che si innova con l'innovazione sociale? Bueno, si innova i prodotti, si innova il processo, si innova il metodo, modello organizzativo, la governanza, parola che al professore De Mauro non le piace tanto, però la utilizziamo per separarla un po' dell'idea di governo. E sono innovazioni che, anche come la innovazione normale dell'industria, sono incrementali, sono radicali, sono rivoluzionarie, no? Sono tipi differenti di innovazione, però lo fondamentale è che sta sempre concentrato nelle persone svantaggiate o nella società intera. Che problemi si affrontano? Bueno, povertà, riqualificazione della città, sanità, educazione, disabilità, benessere degli anziani, inclusione digitale, sviluppo, cose che beneficiano a tutta la società o ai settori svantaggiati. Chi contribuisce a questa innovazione? Yeah? E qui è nuovamente una parola inclusiva. Tutti contribuiscono. Contribuisce il settore sociale, con le organizzazioni del settore sociale, la fondazione, le ONG, associazioni. Contribuisce il settore pubblico, con le organizzazioni del settore pubblico, le aziende, le scuole, gli ospedali, eccetera. Contribuiscono organizzazioni del settore orientato al profitto. Qui abbiamo, voi sapete ovviamente la corporate social responsibility, no? Tutta la vicenda dell'azienda, però qui ci sono una varietà di forma di corporate social responsibility, di quelli che semplicemente danno una donazione di 1.000 euro, 2.000 euro a qualche associazione, che è lo più semplice che può fare un'azienda, a quelli che partecipano profondamente nel cambiamento sociale, come si è fatto negli Stati Uniti, come si è fatto nel Bangladesh, operazioni che sono di industria, dove l'azienda si è trasformata completamente per servire, per esempio, un mercato della povertà, no? E entrano organizzazioni del settore che ho chiamato comunitario, no? Questo è la comunità, club sportivo, associazione, eccetera, che sono organizzazioni radicate nel territorio. Tutti possono contribuire e venire insieme e fare l'innovazione sociale. Bueno, qui questo lo mostra, no? Che questo gruppo di organizzazioni creano una varietà ibrida, dove organizzazioni del sociale possono fare profitto per beneficiare il sociale, dove organizzazioni del profitto possono fare attività sociale per fare profitto, dove organizzazioni del pubblico possono fare attività comunitaria, attività anche del profitto. Infine, c'è una mescolanza gigantesca di organizzazioni che si possono intrecciare, e la sfida è mettere insieme questi tipi di organizzazioni, no? Darei un paio di esempi del che facciamo noi. Questo non è su internet. Non è su internet, è un'innovazione sociale. Perché? Perché c'è una realtà di anziani a rischio di esclusione della società della conoscenza. Noi vogliamo cambiare quella realtà. E quella realtà, il processo di cambiamento di quello, diventa un'innovazione sociale. E noi abbiamo messo insieme, come vedete qui, c'è la Fondazione Mondo Digitale, che siamo noi, del settore sociale. Ci sono centri di anziani del settore comunitario. C'è il Comune di Roma, la Regione Lazio, le scuole, che sono organizzazioni del settore pubblico. C'è Intel, c'è Microsoft, che ci hanno aiutato a sviluppare i manuali, che ci hanno aiutato a cominciare questo processo. Tutte queste organizzazioni hanno venuto insieme per creare una realtà nella quale i ragazzi e ragazze le insegnano agli anziani internet. E così noi abbiamo tutta una visione di arrivare all'uso dell'internet, o semplicemente per giocare, sino quando arrivi il governo elettronico, l'internet come una forma di vita, l'internet per sconfiggere la solitudine. Noi stiamo sviluppando adesso una piattaforma che permetterà agli anziani di stare tutti in rete con il suo profilo, e animeremo la possibilità di interazione tra anziani che hanno lo stesso sogno. Tutto quello è un mondo che non c'era prima, e quella è un'innovazione sociale che la Fondazione Mondo Digitale ha catalizzato mettendo insieme tutti questi gruppi di organizzazioni. Un'altra, il centro NEA, rifugiati, persone che arrivano senza il linguaggio. Io sono stato rifugiato e conosco bene lo che è arrivare in un paese dove non parla il linguaggio, dove il vento della vita ti ha portato, no? E hai arrivato là perché era il paese al che tu potevi arrivare. Bueno, questi rifugiati che arrivano qui oggi con un sistema di accoglienza che non è forte, però adesso ha cominciato un livello di seconda accoglienza fortissimo, e noi stiamo lavorando, stiamo mettendo la nuova tecnologia al servizio della integrazione dei rifugiati, al servizio della creazione di un percorso che vada da imparare l'italiano, imparare informatica, integrarsi e contattarsi con la comunità, con la scuola, infine creare un percorso che dopo aver arrivato scappando di un paese, di una realtà difficile che ti minaccia la vita, arrivare in 5 anni a essere integrato nella società italiana con un lavoro e così via. Qui abbiamo messo insieme lavorano l'Arciconfraternità del Santo Trifone, che è un'organizzazione della Chiesa, la Fondazione Mondo Digitale, Microsoft, la KPMG, che ha cominciato a fare corsi per i rifugiati, per aiutare, no, a conoscere la realtà legale, eccetera, dell'Italia. Le scuole, i rifugiati stanno visitando le scuole, conoscendo ragazzi, conoscendo la realtà del riciclaggio del computing, dell'audiovisuale, eccetera, no? Il Comune di Roma, la Università di Siena, che fa la certificazione dell'italiano. Infine, abbiamo messo insieme un concerto di organizzazione che sta trattando di creare un'innovazione sociale, cambiando la realtà difficile dei rifugiati in una realtà di persone integrate. Infine, c'è un messaggio che emerge con forza, no? Di questi esempi di innovazione sociale. Ci deve essere il desiderio di servire tutta la società, mettendo a fuoco la immaginazione, la motivazione, le competenze, la determinazione e un forte senso di umiltà e di unità di tutte le forze sociali per collaborare e costruire insieme la migliore società. Per contribuire, la Fondazione Mondo Digitale, vuole annunciare, lancerà due attività nel prossimo anno. La prima sarà la creazione di una unità della innovazione sociale, per sviluppare teoria, strumenti, pratica e alleanza nazionale e internazionale per favorire l'innovazione sociale verso la società della conoscenza inclusiva. Oggi stanno emergendo centri di innovazione sociale e di imprenditorialità sociale in tutte parti del mondo. Noi vogliamo entrare in questo concerto e entrare con un senso di alleanza. La seconda attività sarà l'organizzazione di un convegno internazionale con la partecipazione di importanti centri di ricerca azione, tutti questi che io parlava, sulla innovazione del sociale, con l'obiettivo di stimolare la creazione di un'alleanza internazionale. Queste sono le cose che noi ci abbiamo proposto per fare nell'anno 2009. E finisco con un piccolo poema del poeta spagnolo Antonio Machado, che ha detto: caminante non è cammino, se hace cammino all'andar. Non c'è una strada viaggiatore, la strada si fa nell'andare. Io mi ho preso la libertà di aggiungere altre due righe, perché mi sembrava che mancava qualcuna cosa per dare il messaggio di quello che noi facciamo. Caminante non è cammino, se hace cammino all'andar, hace falta creer in un mejor destino y tener la voluntad de dar. Ciò che manca è credere in un destino migliore e avere la voluntà di dare. Grazie.